Amici carissimi di musica e poesia, buonasera ed eccoci di nuovo a voi per declamare anche questa settimana le poesie dei nostri cari amici poeti cervetrani.
Certo.
E innanzitutto vogliamo salutare anche Giacomo e
Giacomo, Sergio
e Johnny. Siamo qui, i soliti conduttori di questa bella trasmissione. E io direi di iniziare subito.
Va bene, trasmissione lo diciamo sempre, musica, poesia.
Ecco, volevo dire una cosa, cioè noi iniziamo subito a declamare le poesie. Iniziamo con il tema che abbiamo la settimana scorsa, cioè il pensiero. Questo pensiero
i poeti hanno scritto. E la prima poesia che abbiamo qui davanti è quella di Arturo Meucci, intitolata appunto Il pensiero. Ti avevo perso nel mio pensiero, Dio. Si staglia verso il cielo il mio pensiero. Si avvolge in un nastro di luce la voce sommessa. Cosa c'è al di là della porta d'oro? Il richiamo della fede risuona nel mio pensiero. Il mio sguardo lontano in una chiesetta. Voglio ridiscendere, mio Dio, nell'umiltà. Il sentiero per ritrovarti. Tu sei nel mio pensiero.
Molto bene,
bravo Arturo Meucci. Arturo Meucci.
E da Arturo Meucci a Salvatore Copponi con Pensieri su una foto di asilo infantile 1922. Quanti pensieri mi tornano in mente di quando era ancora piccolino. Il volto di una suora sorridente che mi guidò nel mio primo cammino. Questa suora nel pensiero è qui presente, con altra veste e nome, ed il bambino è diventato nonno, ma ricorda l'amore e la materna bontà del suo gran cuore. Vola il pensiero, vola, e nella mente ridipinge quel mondo assai lontano, quel visetto di bimbo un po' piangente perché non vuol staccarsi dalla mano della mamma, mano calda, carezzevole, potente più di ogni altro essere umano. Ripensando a quel bimbetto birichino, io mi rivedo nel mio nipotino che frequenta l'asilo delle suore con rassegnazione, ma certo poco amore. A lui e a chi più non è più vicino, dedico il seguente pensierino. Fiori di bimbe e bimbi, occhi innocenti, cresciute nella scuola materna del Carmelo, non dimenticate nei lieti o tristi eventi chi vi guidò con grande amore e zelo. Bimbi eravate ed ora nonni e padri. Bimbe eravate ed ora nonne e madri. E siccome le mamme sono meste se i figli non fanno loro un po' di feste, col pensiero ogni tanto ritorniamo a chi ci volle bene e ringraziamo, oltre la madre, le persone care che ci educarono ad amarci e a ben pensare.
Bravissimo.
Molto bene, Salvatore Copponi.
Salvatore
questo Copponi. Rimangare di quando lui andava all'asilo.
Pensieri, infatti è un pensiero dolce di quando era piccolino. E anche Laura Rossi, la figliuola di Dario, di 10 anni, si è voluta cimentare in questo tema. Pensieri. Volano i pensieri, camminano nelle più belle storie immaginate. Vanno da ogni parte attraversando le cose più incredibili che si possono sognare. Giocano i pensieri sull'altalena dell'impossibile.
Brava Laura. Bene, Laura Rossi.
Brava
piccola Laura.
Laura
Rossi, figlia d'arte.
Figlia d'arte.
E dalla figlia al padre, Dario Rossi, con Pensieri. Stanco, ma tenderanno le tue braccia. Ma prima di dar nocchia a quella porta, attaccherò i pensieri alle mie scarpe strette, li muterò in velluto per la ruvida faccia, Uno l'inchiederò alla nuvola rosa, sopra il marcio dei pioppi o tra le chiome nere del ragazzume urlante dentro il fosso. Quando sarò composto da buon recitatore, allora busserò. E il soleggiar dei zirli. E papà, mista lo scalpuccio di sei gambette in gara, sentirò ripiombare. E la marea ruzzolante di urla, schiocchi, abbracci, mi soffocherà. Tu resterai in disparte, ombra di luna, a sognare la scena con le incrociate braccia. Poi, quando sarà calata l'ultima stretta e guarderò le stelle, esse s'avvederanno dei miei affanni segreti che tu rivolti senza voce l'anima. Mi sfiorerai del gelo col tuo abbraccio e avrai un sorriso per la fronte scabra.
Molto bene, Dario Rossi.
Pensieri. Abbiamo terminato, Sergio, con i pensieri?
No, ancora due poesie.
Ah, una infatti è quella di Luigi San Germano, che abbiamo preso dal suo libro intitolato appunto Poesie. E la poesia è quella che ha per titolo Quando con il mio pensiero. Quando con il mio pensiero, Madonnina, lassù nel ciel ti vengo a visitare, gioia mi invade allor che in te, o divina, mamma più bella parmi ravvisare. Assisa sul suo trono e circondata da mille e mille angeli del cielo, tu le tue luci posi, immacolata, su me e sotto il tuo porpureo velo. Oh, come piange di dolcezza il core quando tu sembri che mi abbracci in seno. Balbetto allora, mamma del tuo amore, io ne ho l'anima e il cor ricolmo e pieno.
Bene, Luigi San Germano.
Luigi San Germano.
E pensiero è la poesia di Paolo Sensini, che vado ad ora a leggere. Balenio della mente, silenzioso e solitario, recondito sentimento dell'essere, rapido e segreto, a volte umanitario. Tu sei della civiltà la forza che la fa crescere. Atto della ragione, tu azioni ogni mnemonica facoltà, giocando con l'immaginazione, posando la tua attenzione su ogni realtà, considerando di questa ogni orientazione. Tu scruti ogni contenuto della coscienza, scavando nella vita interiore di ogni umano. Di lui tu comprendi ogni nascosta preoccupazione o scienza. Il tuo variare è più veloce del fluire del tempo mondano. Tu sei il contenuto più alto della nostra intelligenza, il prezioso brillante di ogni racchiusa mente, che di te sappia fare un uso intelligente, pur temendo di a volte nell'arcana ed inaccessibile profondità della tua conoscenza.
Bravissimo.
Molto bene, Paolo Sensini.
Paolo Sensini, bravo Paolo, bravo.
Vogliamo mettere un po' di musica?
Ci sta rubando le iniziative, Giacomo. Infatti, come di solito, dopo aver terminato un quadretto, quindi un quadretto, un tema, diciamo, una parte di queste poesie, c'è sempre la musica di Giacomo.
Vai!
Molto bene. E abbiamo concluso il tema, il pensiero.
Sì.
E ora passiamo al tema dei quadretti di Cerveteri di una volta.
Bene. Allora, inizio io?
Sì.
Con Arturo Meucci, i quadretti di Cerveteri, con una poesia intitolata La piazza del cuore, piazza Risorgimento. La tua fantasmagorica bellezza, lo stile antico, guelfo e ghibellino, armonico sei sempre di purezza, premuroso ad ogni cittadino. Dell'Ottocento esiste tua dolcezza, ammirato sei sempre da vicino. Cerveteri, sei pieno dei tuoi allori, sfoglia il vento tante rose e fiori. Tu custodisci i tuoi grandi tesori dell'etrusca città dei millenni. Ridesti a tutti i battiti dei cuori, tanti e poi tanti rimarrà solenni. Ricordi i vecchi antichi e grandi amori che nella vastità saran perenni. Cerveteri, la piazza del mio cuore, rimane sempre l'unico splendore. C'è chi ti ammira e ti fa tanto onore, noi decantiamo le cose più belle. Rimarrai sempre l'unico candore sotto il cielo ammantato delle stelle. L'eco rintocca delle tante ore, scuote dal nido tante rondinelle. Paese mio, la tua grande storia rischiara il volto ed apre la memoria. Quando sarò di là, all'alta gloria, allora ti potrò dimenticare. Oggi sei inciso nella poesia. Il cuore sorride con il tuo parlare, il tuo vessillo ci sorride a boria. Per me sei bello, è immenso quanto il mare. In fondo alla tua piazza è il tuo bagliore, è il ricordo del mio primo amore.
Bravo Arturo, benissimo Arturo Meucci.
Con questa appassionata poesia al suo paese Cerveteri e anche un ricordo al suo primo grande amore.
Sì. È tutto, gli ricorda quella che era la tua Cerveteri. Chi la tocca? Molto bene. E allora passiamo ad un personaggio che senz'altro i vecchi cervetrani lo ricorderanno e che ce lo ha finemente descritto l'amico poeta Dario Rossi. Dante lo Stagnino. Anni fa viveva a Cerveteri, io lo ricordo come fosse ieri, un omino grinzoso, curvo e arcano, che dialettava in un linguaggio strano. Due occhietti aveva birbi di bambino, e per campare faceva lo stagnino. Ramaioli, pentole, padelle, con mezza lira lucevan come stelle. Coperchi, casseruole, tegamini, li riparava tutti dai buchini. Passava nel paese in allegria, portando addosso la chincaglieria. Io lo vedevo come antico guerriero, carico d'armatura e molto fiero, che, pur essendo vissuto ai giorni nostri, non disdegnava combattere coi mostri. E infatti lui di mostri ne giostrava, specialmente serpenti, e li salava, invitando gli ignari ai suoi banchetti che tutti dichiaravano perfetti. Dormiva al freddo, sulla nuda terra, con la cagnetta ai piedi e nella serra, del suo piccolo cuore avventuroso, i sogni non avevano riposo. E sognava una casa calda e bella, una piccola sposa, una sorella, che baciando il suo capo a braccia aperte gli rimboccava ogni notte le coperte. E sognava un vestito tutto nuovo, un piatto di minestra, un torlo d'uovo, per la cagnetta un lucido guinzaglio e tante lire per sbarcare il lunario. Quell'anno, freddo, gelo e tramontana, fu un inverno furioso e la buriana non voleva fermare le sue ali ghiacciando campi, vigne e noi mortali. Il sudore di un anno fu distrutto ed il paese si coprì di lutto. Di notte il gelo con la spada pazza stralunava il giardino, chiesa e piazza, e con un corpo mortale d'assassino spezzò il cuore al piccolo stagnino. Lo trovarono così, sotto le stelle, col ghiaccio dentro gli occhi e sulla pelle, con la cagnetta al petto che uggiolava e con la lingua il viso gli leccava. Ora non passa più per il paese un omino grinzoso, curvo e arcano, ma del cielo per le grandi stese una figura pregherà lontano. Molto bene, Dario Rossi, molto bravo.
Bravissimo, veramente molto bella questa poesia.
Questa bella poesia di Dante Lo Stagnino.
Senti, qui adesso passiamo da una cosa...
Una cosa veramente triste come quella di Dario Rossi che ricorda Dante Lo Stagnino, il quale poi purtroppo, poverino, fece una brutta fine e lo ricorda con toni appassionati Dario Rossi. Veramente bella questa poesia. Quindi da una poesia che ci riporta ad un quadretto triste, la poesia di Arturo Meucci invece ci decanta le bellezze particolari, quasi caratteristiche del di Cerveteri, il vino di Cerveteri,
le fraschette
infatti la poesia è intitolata Le verdi fraschette di Cerveteri.
E perché c'è appunto questa fraschetta, ecco, questa frasca,
con le foglie,
ramo.
Sapete perché c'è la frasca? Perché anticamente si fermavano i cavalli con i cavalieri, allora i cavalieri andavano di là a bere e i cavalli si mangiavano la frasca di foglie.
Già, capisci? Quindi era un richiamo per
il cavallo e il cavaliere.
Mentre qui Arturo Meucci pare che ha fatto un certo giro.
Ha fatto il giro di tutte le fraschette di Cerveteri, ricordando amici, ricordando occasioni, situazioni allegre, simpatiche. Poi chiude alla fine davvero con una impressione spiritosa.
Con una sbornia?
Con un'impressione spirituosa. Ah, sicuramente, che dopo aver fatto questo giro di tutte le fraschette, sicuramente poi ci si prende una sbornia. Comunque, sentiamo che cosa dice Arturo Meucci. Le verdi fraschette di Cerveteri. Se la mente mi riporta al compimento e non sbagliare la diretta via delle fraschette fuori ferimento di tanta gente splendida armonia, pur leggendo le vie del mio paese, che in verità oggi ce ne so tante, tranquillo vai alle grandi imprese, saluti Ugo, Pietro, Antonio e Dante. In via Ceretana trovi Rosa, poco più avanti lo trovi Riccardo, la splendida fraschetta armoniosa, si cerca di non far tanto ritardo. A quasi un metro avanti t'avvicini, la gente seduta in fila indiana. La scritta dice Fausto Merlini, ogni parola la senti più strana. Parli e poi gesti, e tanto per dirci li trovi i momenti più beati. Ecco la frasca di Silvestro Ricci, poi piano piano da Peppe Travagliati. Lì si canta, si discute in allegria, tutti saluti con gesti più cari. La garbatella è sempre zona mia, Ricci Roberto e l'amico Frattari. Sei ripieno del tesoro, scendendo la scaletta accompagnato. Vai da Giardini, la fraschetta d'oro, sempre affollata sotto il pergolato. A metà giro di tante fraschette, sabato, amico mio, sta per finire. Quante parole sono state dette, c'è passato così, tanto per dire. Domenica fantastica t'appare, tutto annebbiato ti gira la testa. Certo, tu non l'hai fatto il grande affare, lo passi male il giorno della festa. L'assaggio che rifai è giù da toto, da tascapane fai la partitella, il macchinario si rimette in moto. A San Pietro la frasca di Rosella, poi per ricominciar vai da Alfonsino, a un battito di ciglia Travagliati, il giro ridiventa più carino, non ti ricordi i posti passati. Su da Silvano e poi giù da Angelino, nel traversare lo trovi Saverio e non si sente più il sapor del vino, comincia a diventare un affare serio. Poi incominci il giro del giardino, trovi Salvucci e poi Piergentili, poi ti ricordi di Ugo e Checchino, col suo tiraggio si stuccano i fili. Per nominarle tutte le fraschette ci vorrebbe da scrivere il messaggero, e queste non sono mica barzellette, potete constatare se questo è vero. Questo alimento però piace a tutti e a chi non piace deve aver vergogna, e moderatamente con i patti, chi non lo beve gli venga la rogna.
A noi la rogna non ci viene.
Sei simpaticissimo, davvero. Una,
tu pensi che noi ci viene la rogna? No,
no, sicuramente no, perché anche a noi, facciamo sapere ad Arturo, che anche a noi piace il buon vino di Cervello.
Ah, sì, perché poi è molto molto buono,
certo.
Quindi a un certo momento,
certo.
Nel tema di quadrito di Cervello, una volta vorrei inserire questa poesia che più che un quadrito di Cervelli, diciamo così, è un momento di lavoro,
ecco, sì,
per l'attività di ogni paese e quindi anche di Cervelli, ed è intitolata la poesia che vado a leggervi di Amasio Antonio, La Mola. È tempo di olive, è tempo di olio nuovo e quindi ecco la mola.
Beh sì, potrebbe essere, hai fatto bene ad inserirla, che potrebbe essere caratteristico di tanti altri paesi, ma è veramente, diciamo così,
è un fatto
proprio prettamente cervetrano, come lo è di tanti, ma insomma hai fatto bene ad inserirlo in un quadretto di Cervetri, perché a Cervetri infatti le olive.
La mola di Antonio Amasio. La mola compie un altro giro e schiaccia implacabile le olive, le distrugge a sangue freddo, le tortura col suo ritmo, cerca di annientarle poco a poco, s'accanisce e gira ancora con un passo regolare fino all'ultima che resta. Dell'oliva resta l'olio, resta l'anima soltanto, ma è la parte più importante. E la mola sta a guardare. Il tempo compie un altro giro e schiaccia implacabile l'uomo, lo distrugge poco a poco, lo tortura col suo ritmo. Con un passo regolare mette giorno dopo giorno fino all'ultimo che resta. E dell'uomo resta il bene. Più ne ha fatto e più ne resta. E il tempo sta a guardare, perché l'uomo che fa bene non si può dimenticare. Molto bene, Antonio Amasio.
Bravissimo davvero.
E con questo abbiamo ultimato il tema dei quadretti di Cervetri di una volta.
Sì.
Di conseguenza pregheremo l'amico no, Giacomo di metterci un bel disco, di farci ascoltare.
Ecco.
Un e buon motivo.
E Sergio, soltanto musicale. Per questo mettiamo il disco? Tu non ricordi che cosa c'è
dopo?
Si sta preparando.
Dopo quello che è di dopo.
Io non so che cosa avverrà dopo.
Stasera non vogliamo neanche sapere.
Nemmeno tu lo sai, vero?
No.
Sarà
no,
veramente una sorpresa.
Sarà veramente una sorpresa anche per noi. Thank you.
Dunque, allora eccomi qua, eh.
Sergio, qui Giacomo ci ha riservato davvero una bella sorpresa, non sappiamo
cosa. Io veramente, guarda, dico la verità, proprio non ne so nulla.
Non sappiamo niente nessuno.
Ad onore, però tu lo devi sapere,
ad onore della verità non so davvero niente io, guarda. Boh, sentiamo, veramente.
Una poesia di Totò, anche questa.
Bene. Ecco. Presa sempre dalla Livella?
Presa sempre dal libro La Livella.
Però
questa volta Totò ha tirato fuori un argomento un po' particolare, cioè le corna, ecco.
Ah, io ho capito perché tu hai scelto questa, tanto perché sicuramente deve essere una poesia simpatica, anche perché poi domani credo sia
certo.
La festa di San Martino, sbaglio.
Sì, come
novembre,
no?
Domani,
certo. Ma tu l'hai fatto apposta allora,
fatto
Giacomo.
Apposta. No,
è capitato.
È capitato perché no, tu non le fai capire per caso queste cose.
San Martino, festa di San Martino e poi si dice anche festa di coloro che somigliano a dei cervi.
Sì, coloro che hanno delle difficoltà a passare attraverso le porte.
Domani tocca cuore, insomma.
Sentiamo cosa dice delle corna, allora, Totò.
Ecco, vediamo un po'.
E corna. Ognuno di noi nasce con un destino, ama la sorte, a volte va, poi torna. Chi nasce con scartiella re del rine, chi nasce con destino e porta il corno. Io, per esempio, non mi metto il corno. Che già fa? Si tarda l'ha già preso. Pensavo, sì, ha già avuto qualche corno, ma no, a tal punto da sentirmi offeso. È stata ieri giorno, a chiromante, leggendomi qualente a mia mano, m'ha detto: siete stato un tristo amante, vedete questa linea come strana. Questa si chiama linea d'ogore, arriva a mia sopalma e poi ritorna. Che va già di, carissimo signore, questa linea voi tenete il corno. Guardate, è stato segno fatto a uncino, sto segno ormai da tutti è risaputo, cavo porta a mia Samano San Martino, o santo protettore dei cornute. Sentendo sti parole, in tuo cervello, a cominciare a fare mille pensieri, muoca a casa e faccio un macello, per Dio, ha già fa correre pompiere. Ma no, chi t'ho fa, una voce interna mi suggerette, lieve l'occasione, e corna ormai son che una cosa esterna, non c'è che fa, è la solita canzone. O stessa Adamo stava in paraiso, eppure donna Eva l'ha traduto. In coppa sti corna fatto un sorriso, che pure Napoleone era cornuto.
Molto bene, benissimo.
Ecco. Allora, io non sapevo che San Martino era produttore dei cornuti. Saputo, Totò ce l'ha detto.
Comunque una simpaticissima poesia, però ecco, arguiamo anche da questa poesia, Sergio, che benché fosse una poesia spiritosa, contiene naturalmente una
anche
morale.
Questo una morale. Fa parte sempre di quella famosa raccolta di poesie filosofiche.
Filosofiche, quindi che contiene una morale, cioè. Mo ce l'hai le corna, che tieni. Stai a preoccupare.
Anche oggi come oggi non ci si fa neanche più caso. A guardare il capello.
Effettivamente.
Sotto il capello, vicino al capello si spunta qualche cosa.
Ecco, effettivamente Totò è stato veramente un moralista anche con questa poesia e
sì.
Corna. Va bene. Complimenti a Giacomo.
Ma questo l'ho voluto inserire proprio perché, come dicevi giustamente di prima, proprio perché domani è San Martino.
Certamente, ecco.
Allora,
ecco qui che abbiamo
scoperto. Già hai ricordato a metà popolazione.
Domani,
va bene?
Domani bisogna correre. Bisogna correre.
Bisogna correre proprio. Chi esce da casa?
Ok, quindi complimenti anche a Giacomo Capomacchia.
E Giacomo con questa poesia sulle corna, va bene, ha aperto il tema delle varie.
Ecco, iniziamo allora con una poesia di Arturo Meucci intitolata Perdono. Mamma, mi hai dato la vita, mi hai donato il tuo cuore, ed io in cambio lo spasimo e il dolore. Febbrile mi inchino ai tuoi piedi, e ritorno da te, perché tu sei la mia luce, la mia speranza, il più grande amore. Mamma, ti ritrovo canuta, bianco è il viso della tua sofferenza. Perdona quest'essere che non ha avuto pietà del tuo pianto, del tuo supplizio, del tuo dolore. Ma sento già il tuo cuore che invoga. Signore, c'è un cuore di figlio che invoca la mamma e mi vuole. E perché il cuore che chiama, inutile più non si sente la vita con le povere mani congiunte in preghiera. Entra nel misero legno che sa travestirsi di luce, mentre le labbra sussurrano piano. Il mio bimbo è tornato. Sì, benedetto, Signore.
Molto bene, benissimo, bravo.
Con questo perdono di Arturo Meucci.
E da Arturo Meucci ritorno a Dario Rossi con la poesia La scatola. Riquadri di vetro lumeggiati d'arcobaleno, pezzuole di stoffa e bamboline di filo nella scatola delle scarpe. Erano tutto il tuo mondo, dove attingivi ogni giorno per i lavori da adolescente. Quanti passi saltati per quella scatola delle scarpe. Quanti richiami evasi di proposito per non interrompere il gioco e i sogni. Accendeva il sole la tua schiena magra e curioso insieme alle dita rovistava con i chieni di luci nella tua scatola delle scarpe e magiche pure accecanti. Poi autunni, inverni, primavera, estati e la vita che ti mette con le spalle al muro, ma la scatola ora riposta per sempre con i riquadri di vetro lumeggiati d'arcobaleno, le pezzuole di stoffa e le bamboline di filo, viene aperta ogni tanto nella rata della penombra dal tuo piccolo nostalgico cuore.
Molto bene, Dario. Bravissimo, Dario. Paolo Senzini con Addio di un caduto per la patria. Spara la mitraglia. Addio mamma, sto cadendo. Bacio pieno di dolore la nostra cara terra. Sento il suo profumo. Ne mangio con la mia bocca. Oh, che silenzio. Son morto per te, oh mia dolce patria. Per te, fratello, che ora vivi in pace. Per te, oh mia amata e grande Italia. Amara e dolce mia terra. Per te ho visto in faccia il terrore, per te sono morto da eroe. Pace, perdendo la mia vita, o fratello, a te ho donato. Vai con il pensiero al mio olocausto e porta un fiore, almeno di novembre, a questo soldato. Addio, mamma. Viva l'Italia.
Molto bene, Paolo Sensini.
Con questa patriottica...
Poesia. Io direi ora, ecco, di ascoltarci un poco di musica
e ripensare a queste
per
bellissime
poterci
poesie.
Soffermare
certo.
Su queste belle poesie.
Sono d'accordo, certo.
Ecco qui che parte il brano.
Eccoci che abbiamo ascoltato anche la musica.
E ad ora ritorniamo con, sempre sul tema delle varie, con il poeta Antonio Amasio,
l'Etrusco
83 come lui si definisce, con Ricordi sconosciuti. Ricordi confusi nella mente, di momenti provenienti dal passato, forse cose mai vissute veramente, ma che rendono il mio cuore desolato. Genti disperate, con gli occhi bruciati dal dolore e dalle fiamme della guerra. Povere mamme di innocenti soldati pregano i figli avvolti fra la terra. Una croce conficcata nel terreno sopra il colle ricoperto di violette. Storie oscure di malocchi e di veleno. Grandi drammi dentro piccole casette. L'espressione prepotente di un guerriero che si perde in un galoppo nel tramonto. La vendetta nel suo sguardo così fiero che al nemico non concede alcuno sconto. Ed un volto di ragazzi abbandonata che non piange perché lacrima non trova. Guarda il cielo attraverso la vetrata, ma il ricordo del suo amore non le giova. Tutto questo si nasconde nella mente, come un lampo nel momento più impensato. Spiegazione non so darne veramente, ma in quegli attimi riaffiora il mio passato. Come avessi già vissuto quei momenti, che altrimenti ricordar non c'è ragione. È difficile da credere nelle menti, forse e reincarnazione. Molto bene, Antonio Amasio.
Bravissimo.
Questi momenti sconosciuti di cui non sa rendersi neanche conto.
Nemmeno il poeta, appunto. Ed ora una poesia di Salvatore Copponi, che è un omaggio ai nostri giovani in armi, ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza, uccisi dalla barbarie passata e presente, quindi in sostanza ai tutori dell'ordine, che vengono uccisi per tranquillizzare, per diciamo così, difendere
nello svolgimento del loro dovere,
ecco, per difendere appunto i cittadini ossequiosi delle istituzioni dello Stato contro la barbarie, contro la criminalità.
Però questa volta
è
naturalmente un po' diversa la cosa.
È diversa la cosa, sì. Comunque è un omaggio a questa gente, certo, a questi tutori dell'ordine. La poesia, infatti, diceva giustamente Giacomo, è un po' diversa perché è intitolata, è dedicata a Salvo d'Acquisto, il famoso carabiniere ventenne, 23enne,
brigadiere
che si appunto immolò per salvare delle persone innocenti.
Proprio qui vicino anch'esso, a noi a Palidoro.
Ecco, anch'esso innocente, infatti, proprio per questo atto di coraggio, per questo atto veramente grande.
Tu sai come si sono svolti i fatti?
Beh, sì, la storia appunto ci riporta che per un diciamo così,
fu ucciso un soldato tedesco.
Allora, per rappresaglia,
presero 20 persone, contadini, eccetera.
23 persone, sì.
Della zona di Torre in Pietra.
Sì.
E questo brigadiere lo venne a sapere e allora si presentò, ecco, disse: sono stato io, ecco, liberate, sì, queste persone.
Si immolò per salvare queste 20 vite e la chiesa proprio in questi giorni mi pare che stia
abbia aperto un processo
di beatificazione,
è vero. Allora, Salvo d'Acquisto è la poesia di Salvatore Copponi. Salvo d'Acquisto, salve. Era il tramonto rosso, mare in mano, il sol cadea solenne, piano piano, dietro la vecchia torre Palidoro, stendendola sul mar, la scia d'oro. Salvo d'Acquisto, salve. Moriva il sole nel mare luminoso, e tu, dentro un fossato tenebroso, 23 anni avevi, e 20 vite salvavi con le tue parole ardite. Salvo d'Acquisto, salve. Capitano, per quanto è vero Dio, salva questi innocenti. Sono stato io. Una volta si nasce, una si muore. sparar devi solo a questo cuore. Salvo d'acquisto, salve. 23 anni, un'ultima preghiera nell'ultimo tramonto di tua sera. 23 anni, giù cadesti in croce e, mamma mia, fu l'ultima tua voce. Salvo d'acquisto, salve, dell'arma benemerita, benemerito figlio, della tua fede seguisti il consiglio, di quella fede che dice il buon pastore per le sue pecorelle, lotta e muore. Salvo d'acquisto, salve, salve, salvo d'acquisto. Applauso a Salvatore Copponi, un applauso anche naturalmente più grande, più sincero, più sentito a Salvo d'Acquisto. Il poeta qui, l'autore di questa poesia, mette giù, come nota bene, che sono passati 40 anni dal sacrificio di Salvo d'Acquisto, ma il suo ricordo ci insegna che il vero eroe è colui che sacrifica se stesso per salvare gli altri e non quelli che sacrificano gli altri per salvare se stessi, vero Sergio?
Molto bello,
è una nota che dovevamo per Salvatore Copponi e per Salvo d'Acquisto naturalmente.
Molto bene. E da Salvo d'Acquisto, Salvatore Copponi, a Dario Rossi nuovamente con la poesia Gira la ghianda. Gira la ghianda sulla pista della mano, il fiammifero nel capo. Pane nero, pomodoro rosso, forza, su, saltiamo il fosso. Schilembo il cerchio, poi si raddrizza, dentro settembre si mobilizza. Pane nero, pomodoro rosso, a ciondolare non si salta il fosso. Gira la ghianda, fruscia la vita, la scodellina si stacca brunita. Pane nero, pomodoro rosso, coraggio, su, saltiamo il fosso. Molto bene, Dario Rossi.
Arturo Meucci con Non sei tu. Non sei tu, sorella, quel corpo inaridito dal mare orrendo. Non era ieri che sulla sabbia molle, con i capelli al vento, correvamo lontani a piedi nudi. Non era ieri che un turbinar di sogni, luci ed ombre, ombre e luci, ci sollevava in volo. Ora tu taci immobile, e non sei tu. E non sei tu, sorella, quella cosa che giace senza vita e mi respinge colma d'orrore.
Molto bene. Benissimo, Arturo Meucci. Allora, io direi a questo punto, a certo punto, di inserire nuovamente, certo, un bel brano, certo, musicale,
come facciamo
uno
spesso,
di quelli di cui Giacomo sa,
uno delle musiche più belle che riesce a scovare in questa fornitissima discoteca.
Questa volta
la guerra del whisky,
la guerra del whisky.
Già.
Thank you.
disco La guerra del whisky, Johnny.
No, non è che avesse qualche attinenza o pensavi alle fraschette di Cerveteri. Ancora siamo.
Noi qui a Cerveteri abbiamo la guerra dei vini.
Dei vini? E tu ci dici la guerra
del
whisky.
O meglio, la guerra del. Come si chiama? No, il cognac è quello che si fa, vero? Anche a casa, casericcio, vero? Qualcuno.
La grappa.
Ecco, la guerra della grappa.
La guerra della grappa.
Noi
che
potremmo fare appunto, la guerra della grappa.
No, del whisky.
Appunto.
Certo, noi non abbiamo. Le materie prime, diciamo così, qui a Cerveteri per fare il whisky.
Già ci accontentiamo, anzi, ci accontentiamo della grappa.
Io dico pure che è meglio.
Sicuramente, guarda. Sicuramente è meglio la grappa.
Tanto meno perché è genuina.
Appunto.
Ma perché, scusa, whisky con che cosa lo fanno?
Con alimbecchi, con cose lì, con.
Dice orzo,
probabilmente con processi di sterilizzazione.
Qualcuno dice pure che con le merci avariate di qualsiasi genere.
Allora è meglio.
Sicuramente. Comunque è meglio il vino.
Indipendentemente da queste notizie, ma sicuramente è sempre meglio la grappa che viene fatta qui. Così in via del tutto familiare e quasi confidenziale, insomma,
sì,
diciamo.
Non si può dire neanche
non è vero.
Non si può dire neanche tanto forte.
del tutto confidenziale.
Vabbè,
andiamo avanti. Con le poesie.
Con altre poesie, sì.
Anche se anche la grappa è una poesia, Sergio. Allora, andiamo avanti con le poesie e prendiamo Le meditazioni di un contadino di Gerardo Proietti, dal quale appunto prendiamo la poesia Stornellata solitaria. Era una sera triste, addormentata, nel cielo una nuvola fuggiva, una voce lontano si sentiva, era la canzone d'una stornellata. Nella speranza che una finestra apriva con quella voce dolce che intonava, v'era nell'aria una malinconia. E il suono a poco s'appagava. Io volli trattener l'anima mia, oppure c'era qualcuno che ascoltava. Una luce rifletteva sulla strada, mentre dall'alto una finestra apriva. Quando calò un silenzio nella via, non aveva più voce chi cantava, ma forse nel cuore una speranza viva. Quel cantar notturno nel suo incanto non perdette però speranza alcuna, e consolò il suo cuore con un pianto. In quel momento lì spuntò la luna, riprese il fiato e ricominciò il canto, ma io non capii se cantò alla luna. Ma il suo viso era raggiante, forse quel raggio gli portò fortuna.
Molto bene.
Bravo.
Gerardo Proietti,
sì.
E da Gerardo Proietti a Francesco Ruspoli, da cui ricavo dal suo libro Ultima Maremma la poesia Autunno. Il gatto bianco col passo di velluto, una foglia gialla sull'umidità dell'asfalto, un ricordo di fiori a coronare la nudità di quel mandorlo senza vita. L'anima trascolora come il cielo nei tenui accordi di un pastello antico. Autunno, stagione del lungo respiro.
Bravissimo.
Molto bene Francesco Ruspoli.
Bravissimo. E d'ora, per terminare quasi, una poesia, facciamo davvero testimonianza, una cosa gradita a Gerardo Proietti, il quale ha scritto, ha dedicato molte poesie a sua moglie e sì. In questo nostro programma non ne abbiamo mai letta una. Ecco, facciamo onore, testimonianza a Gerardo Proietti con la sua poesia Tanti anni fa, dedicata alla moglie Margherita. Ma quella sera non tramontò il sole, la luna restò in cielo, non calò, perché quel giorno lì nacque un amore. Il movimento delle stelle s'arrestò, dall'aria si sentiva dolci odori ed ogni prato si riempì di fiori. Il mondo si vestì tutto d'aurora, il destino due cuori accontentò. Dopo tanti anni sono uniti ancora. Lui era un poeta e a lei donò il fiore della propria giovinezza, e quell'amore più non dimenticò. Rimase nel mio cuor tanta fierezza di quell'amor che non poté scordare, nacque di maggio di tant'anni fa. Essa mi aiutò nelle avversità, ed io mi ricorderò fin dopo morto gli affetti cari della sua fontà.
Molto bene, Gerardo.
Bene.
Ora,
proprio perché...
Giacomo, cosa ci dici?
Ecco, sentiamo un po' di musica prima di dare naturalmente il tema della prossima settimana, così che con la musica forse sarà,
ecco, trascorsa.
E forse la musica ci darà anche ispirazione per dare, per comunicare il tema. Sergio, scusa, io prima dicevo, prima della musica, cioè ascoltiamo un po' di musica perché ci dia l'ispirazione per il tema.
Allora,
e non
sai
sapevo
che
tu
dico,
stavi
che
ecco,
dico,
già pensando.
Johnny, tu sei proprio ispirato. Va bene. Perché io e Giacomo, già d'accordo prima che tu venissi, avevamo buttato giù il tema da dare per la prossima settimana e guarda caso... è caduto proprio lì.
È una cosa simpatica questa.
Quindi l'ispirazione, sull'ispirazione. Quindi il tema della prossima settimana, carissimi amici poeti, ispiratevi. Chiudete gli occhi, sognate, fate viaggiare la vostra fantasia, la vostra mente, la vostra intelligenza e buttate giù nero su bianco, poeticamente, rimando sul tema l'ispirazione.
Bene, quindi ispiratevi per scrivere sull'ispirazione. Come
molto bene.
Ecco che si giunge la sigla.
E la sigla ci dice che ecco, dobbiamo lasciarci.
Purtroppo, vero?
Quindi, purtroppo, come ogni volta, noi diamo un arrivederci a questa bella trasmissione, musica e poesie.
Certo.
Un arrivederci ai nostri cari amici ascoltatori, ai nostri cari amici poeti.
E scrivete, come dice una nota, un noto slogan di una manifestazione, diciamo, canora in televisione, sulle cartoline, sì, il concorso Italia, là. Scrivete. Lo diciamo anche noi, Sergio.
E con questo sono il sottofondo della nostra bella sigla poesia di Don Baghi. Johnny,
Sergio
e Giacomo
vi salutano e vi danno arrivederci a giovedì prossimo.
Ciao a tutti.
Ciao.
E vivo perché voglio bene al mondo e a tutto quello che mi dà. credo.